ricordo a cari amici, è questa settimana uno speciale del Festival del Giornalismo. Qui in studio con me Paola Faratti, sono io, Arianna Terni. Ciao Arianna.
Ciao Paola.
È dalla redazione di Roma la nostra cara brillante Corsia. Allora, è stata una settimana molto importante, l'ultima appena passata. Cos'è accaduto, Arianna?
C'è stato a Perugia un evento molto importante, il Festival Internazionale del Giornalismo. Si è tenuto dal 21 al 25 aprile e ci sono stati eventi che riguardavano qualsiasi ambito del giornalismo.
Allora, visto che erano tanti, visto che da sole non avremmo mai potuto coprirli tutti quanti, abbiamo inventato delle nuove creature figlie di Revolver. Si chiamano le pallottole. Chi sono, Arianna?
Pallottole sono Gwendalina, pallottola 001, abbiamo Lucia, pallottola 002, Fabrizio 003 e Jacopo 004.
Sono stati fantastici, i nostri inviati speciali hanno seguito insieme a noi gli eventi più importanti e soprattutto abbiamo scelto un tema perché all'interno del festival se ne sono trattati tanti. Qual è?
In realtà noi, essendo una web radio, abbiamo deciso di specializzarci sul futuro del giornalismo nei new media. Quindi abbiamo analizzato e ascoltato tutte le conferenze, i panel discussion a proposito proprio dei new media.
E allora ragazzi, visto che si parte dalle radici del festival e visto che è importante riuscire a far capire l'atmosfera di festa ma di informazione che ci ha preso e ci ha accolto in quest'ultima settimana, iniziamo dalle sue radici. Dinara è un'intervista e lei è una ragazza che ha partecipato attivamente al Festival del Giornalismo. Hi everybody, I'm Paola Fracca. We are in the International Journalism Festival in Perugia. With me there is a volunteer. She comes from Uzbekistan and she is Dinara Dultaeva.
Good evening. It's my pleasure to be here. It's a very exciting festival.
Why you are here?
I was really interested when I just found out on the web that such a festival is going on in Italy. And I never thought that they can choose me because so far away, you know, and so many people applied from all over the world to this festival.
Just an economic question. Did you pay all the expenses to get here?
Most of the expenses are paid by organizers, like for accommodation and food inside of Italy. So I just had to pay for flight till the Italy.
Okay, what job do you do in Uzbekistan?
Actually, originally I'm a journalist.
In Italy we are living a particular moment about freedom in journalism and information. How is the situation in your country?
I believe that today is such an era of globalization when all the countries are almost similar, have similar situation with the media. All the media everywhere, they have financial impacts some pressure from some influence to journalists. The same in Uzbekistan, we have some private newspapers, we have official newspapers, we have almost 100 non-governmental TV and radio stations, so it is quite good because we have alternative sources of information, so people can choose whether they want to follow official media or they want to follow private media outlets. I would say that nowhere in the world there is clear freedom of information because everywhere there are some pluses and minuses, some shortages, and journalism today, because we have no borders, no limits, like when we have internet, you can censor the internet, people write what they want and they don't have to be journalists to write their opinions, so it's changing. So that's why I don't think it's possible to have some censorship in this new era of globalization.
Instead, how much is spread internet use for taking information?
Internet is quite free in Uzbekistan as well. Everyone can go to internet cafe or they can use internet from their own places. And there are a lot of bloggers now. It's very popular as in many other countries. If you take a look at Al Jazeera, so this is Eastern TV station, and it made really kind of revolution in the information space, and they are quite free. In some cases they are more free than CNN. I believe this Eastern countries and developing countries, they have really great potential, but they don't have enough opportunity to show their good sides, you know.
Thanks for being with us. Enjoy yourself here in Perugia. Thank you very much.
Thank you so much.
Bene ragazzi, avete ascoltato la nostra Dinara. Lei è una volontaria del Festival del Giornalismo. Ha saputo, anzi è venuta a conoscenza del festival proprio attraverso il web. Il suo paese di origine è l'Uzbekistan, quindi far far away, come direbbero gli inglesi. In ogni caso, per chi ancora non avesse capito che cosa ha detto, perché non conosce bene l'inglese, Dinara ci ha parlato di come è venuta a conoscenza di questo festival, del suo entusiasmo, del fatto che nella vita lei è una giornalista e un'insegnante di giornalismo presso l'università, e con l'occasione di venire e avere l'esperienza in una piattaforma così grande come quella del Festival del Giornalismo, in cui tanti leader del giornalismo si incontrano, è stato davvero qualcosa di speciale. Ma che ruolo ha giocato Arianna Internet in questo festival?
Guarda, sicuramente grazie ai social network, a Twitter, a Facebook, c'è stata la possibilità appunto di radunare più di 200 volontari da tutte le parti del mondo. E appunto parliamo di Facebook e di Twitter e di FriendsFeed, tutti questi aggregatori, queste comunità virtuali che stanno rivoluzionando appunto il mondo dell'informazione.
E infatti da qui iniziamo a parlare, iniziamo ad aprire il nostro dibattito. Si parla di citizen journalism. Ci sono stati molti cambiamenti all'interno della notizia, all'interno dell'informazione, non solo nella piccola Italietta, ma a livello globale. Questo ci ha portato dai grandissimi delle rivoluzioni, a partire anche dal fatto dell'utilizzo di Twitter o dei blogger per riuscire a fare un passaparola.
Certo, la possibilità di poter dare informazione dovunque tu sei, nel momento reale in cui stai parlando, è la forza di questi aggregatori di notizie. Infatti possiamo vedere come una rivoluzione come quella iraniana è stata appunto sviluppata grazie alle notizie circolate tramite Twitter.
Infatti c'è da dire che fino al giugno dell'anno scorso, diciamo che i professionisti dell'informazione tenevano un po' rilegata la questione internet, era da un lato per la paura, perché riuscivano a capire il potenziale che aveva e la forza di innovazione del fare informazione dal basso, quindi la verticalità dell'informazione, e dall'altro anche perché con un certo snobismo, mentre la rivoluzione iraniana ha portato con la sua stessa forza di impatto, e perché poi il governo ha impedito ai giornalisti di poter documentarla, le persone si sono mobilitate attraverso telefonini, Twitter, social network, hanno fatto, diciamo, da tramite a ciò che accadeva ai giornalisti che stavano dall'altra parte. Quindi ci sono dei vari problemi che si possono avere però con questo, giusto Arianna?
Certo, c'è la possibilità di dover verificare con più attenzione le fonti, perché comunque non c'è la consapevolezza di chi ha dato dell'informazione. Però alla fine questo può succedere anche nei grandi media e nei grandi gruppi editoriali, mai l'informazione può essere certa.
Esatto, e questo è anche vero, verificare le fonti è fondamentale. Certo, ci può avvenire una perdita di professionalità, però di questo ne parleremo più tardi. Per il momento vogliamo inoltre dire che il riconoscimento alla potenza di internet è stata anche riconosciuta a livello internazionale da un grande premio, giusto?
Sì, esatto, infatti nel 2009 il prestigioso premio di giornalismo George Volk è stato attribuito agli autori di un video amatoriale che appunto trattava di un episodio successo nella rivoluzione in Iran, lo spiacevole omicidio della ragazza Neda,
di cui sicuramente tutti conosceranno la vicenda. In ogni caso, passiamo al secondo stacco per alleggerire un po' i toni. Buon ascolto.
Forever I will pray. You and I will be free as the birds of the trees.
C'è stato un evento molto importante all'interno del festival. Il titolo era Il periodico nell'era digitale e l'interza versus velocità. E diciamo che gli ospiti erano Umberto Brindani, direttore di Oggi, Giuseppe Di Piazza, direttore di Sette, Corriere della Sera, Luca Dini, direttore di Vanity Fair, Bill Hamilton, ex direttore dell'Economist, e Francesco Rigatelli. Di cosa si è discusso, Arianna, in questo evento?
Il problema dell'editoria, della grande editoria, sempre ricordiamo, è il problema che adesso le notizie devono essere attualissime, quindi nell'epoca del real time l'editoria si deve rinnovare, perché chiaramente il quotidiano, risultando scritto nella notte, risulta vecchio la mattina stesso. Quindi cosa deve fare l'editoria per rincorrere i tempi che stanno venendo?
E soprattutto cosa deve fare un giornalista per tenersi avanti con i tempi, perché a questo punto avremo sì utenti che scriveranno le loro opinioni, ma avremo anche, come ha detto anche Bill Hamilton, l'ex direttore dell'Economist, professionisti che scriveranno della materia che trattano, quindi dentisti, medici, per cui ci sarà una specializzazione maggiore, non avremo più il tramite specialista, giornalista, utente, per cui il giornalista stesso deve rimettersi in gioco, diventare più plastico, diciamo, malleabile.
Certo, e deve anche sapere utilizzare diversi formati, non basta più scrivere un testo, bisogna anche sapere che internet è interattività e multimedialità, quindi il giornalista dovrà imparare a editare, dovrà imparare a montare video in modo che il suo racconto sarà anche più intenso.
Certo, bisogna imparare la nuova figura giornalistica, è quella del multitasking, e soprattutto è quella magari di un'assenza di alcune caste, diciamo, come quella dell'ordine dei giornalisti. Comunque andiamo ad ascoltare la parola dell'esperto, intervista Bill Hamilton. Paola Faraca, International Journalism, Perugia. With me, Bill Hamilton, independent writer, columnist of International Affair for The Times and the Corriere della Sera, editor of The Economist from 1993 to 2006. Good evening, Mr. Remot.
Good evening.
Thanks to the internet, anyone now can make information by using blogs, YouTube, Facebook, or creating sites. On one side, this is a positive thing, but it could have a big risk. Do you think that this new way of doing information could drive us to a loss of professionality?
I think that mostly this new way of doing information is very good. It enables us to hear from experts, people who are economists, who are lawyers, who are doctors, who are dentists, who are scientists of many kinds, now have a way to put information, accurate information, available directly, rather than relying on newspapers as intermediaries. So we as newspapers have to realize that our main competitors are now our sources, the people who we used to talk to, and then we interpreted what they said. They are now able to publish directly themselves. For the availability of information and the quality of information, I think this is a good phenomenon. So how can we respond to this? I think the only way to respond is to invest in our own quality and our own reliability. The disadvantage of blogs and of this wide range of information is that there's so much of it and that it's hard for the reader to work out what to trust and what not to trust, what is reliable and what is simply invention, what is political and what is objective. We, as journalists, need to build for ourselves or rebuild for ourselves a reputation as being independent, valued, trustworthy, reliable providers of information or interpreters of information, sometimes pointing out which blogs to trust, but other times interpreting the blogs and converting the information for our readers. We have to invest in our own trustworthiness and become names as publications and as individuals that have brands that people trust, and you have to earn a trusted brand. Toyota knows that. Bill Emmett needs to know that. I can easily lose my trustworthiness by writing the wrong things, by being unreliable, by spoiling my reputation in some way. And journalists need reputations.
Italian information is suffering a lack of freedom at the moment. Italians look not aware of this misuse of power by the government. Why, in your opinion, they just accept this abuse of power?
Well, I think that Italians feel unable to resist this abuse of power. They do go into the piazzas. They do have No B Day. They do demonstrate, just like the Greeks do. But they, in terms of the abuse of power through the control of television, I think that most Italians don't know what to do about it. Some of them don't realize it's happening, but many who do realize it's happening don't know what to do about it. I think an essential part of that problem is the low penetration of internet access until now in Italy. Italy has been much slower than other European countries in the establishment of widespread internet access at broadband speeds. It's now beginning to catch up, but it's been slower. That means that the natural alternative source of information, of cross-checking and verifying the kind of things that that government-controlled broadcasters make, has not really been widely available and not widely used in Italy. And I believe that a big part of the solution must be through the internet and through the availability of alternative uncontrolled sources of information.
Yeah, we had an example just a few weeks ago with an important television program by Santoro. For the first time, it was the biggest event in Italy made on internet. So maybe if the power, or I mean the government, they should maybe think about Italian freedom. But the problem in Italy, maybe like you know and like you wrote on The Economist many times, is that we have a big king that it doesn't want freedom for Italian people.
Well, certainly the Prime Minister doesn't want freedom for the Italian people. He wants freedom for himself, and that means the freedom to control through his businesses. I think a big weakness in Italy is the lack of independent institutions, particularly antitrust institutions, and properly powerful communications institutions that could prevent the abuse of power and force the breakup of monopolies. But that doesn't exist in Italy.
Yeah, unfortunately not for the moment. I hope just that internet will help us to make and build an independent, maybe, journalism and journalists. Thanks for being with us. Thank you very much, Mr. Helmut.
It's a great pleasure to talk to you.
Thank you. Ok ragazzi, eccoci di nuovo in studio. E a questo punto vi faccio una brevissima traduzione prima di passare al secondo tema, diciamo. Allora, Bill Hemmott, che è appunto direttore dell'Economist, ma scrive anche per il Corriere della Sera, non dimentichiamo, ex direttore dell'Economist, in breve ha detto quello che avevamo già pronunciato prima, che è molto importante per i giornalisti reinventarsi, perché adesso, da un lato, se ci può essere fallace, la mia domanda era, non ci sarà magari una perdita della professionalità in questo nuovo modo di fare giornalismo? Lui invece l'ha negato, ha detto in realtà il giornalismo diventerà ancora più specializzato e i giornalisti si dovranno mettere alla prova, perché a questo punto tutti gli utenti potranno controllare la veridicità delle fonti o comunque delle cose che scrivi, per cui se scrivi una cosa puoi perdere la faccia e per un giornalista è molto importante la credibilità e la correttezza. Poi gli ho chiesto piccole domande sulla realtà italiana e sulla nostra mancanza di informazione. Lui ha detto che al di là del primo ministro e dei vari problemi politici che comunque sono legati soprattutto al fatto che l'internet in Italia è molto lento rispetto a tutti gli altri paesi europei se non mondiali e questo ha rallentato molto la diffusione delle notizie e la possibilità di creare contenuti. In ogni caso passiamo e andiamo avanti.
Guarda Paola, faccio una piccola parentesi su quello che hai detto a proposito della banda larga in Italia, che è veramente poco sviluppata. Addirittura dati Istat del 2009 la relegano al terzultimo posto nell'Europa dei 25. Quindi comunque prima di pensare all'editoria online bisognerebbe appunto pensare alla banda larga. Però gli editori, soprattutto dei grandi gruppi editoriali, si pongono il problema su come guadagnare online. In realtà, ad esempio, Repubblica.it ha un accesso giornaliero altissimo, addirittura un milione di accessi giornalieri. Però in confronto alla carta stampata, gli introiti pubblicitari, secondo sempre il direttore del marketing, sono pochi, addirittura 30 milioni di euro. Sembrano pochi, ma in realtà per i piccoli editori potrebbero essere manna dal cielo. Appunto, forse in questa nuova dimensione del web, a farla da padroni sono forse più spesso i piccoli e medi editori, come ad esempio Robinhood. Robinhood è stato un comunicatore per tutta la sua vita, poi si è buttato sul web e ha creato una rivista online che parla di new media. Quindi anche lui ha deciso di specializzarsi in un argomento e ha trovato molto fruttuoso questa cosa. Addirittura è riuscito a guadagnare 1 milione di euro grazie a Google Ads. Un altro esempio di blogger di successo è un ragazzo siciliano che è intervenuto appunto all'evento Voglio essere come Robin Hood. Le persone reinventano l'informazione. Il ragazzo, Salvatore Aranzulla, adesso ventenne, però all'età di 17 anni, creando un blog di informatica, è entrato nel portale Cataweb e addirittura il suo blog aveva più utenti che non la pagina tematica di Cataweb sull'informatica. Un altro esempio, per esempio, di aggregatore di notizie che cerca di sfruttare le potenzialità del web è NettunoNews.it.
E infatti c'è stato anche durante questo evento a cui abbiamo preso parte sia da Arianna, c'è stata anche una discussione abbastanza accesa, diciamo. Nettuno News da un lato si pone come una novità, un qualcosa di positivo, un aggregatore di news, fra virgolette, di bloggers, quindi di contenuto. Ovviamente la questione che si è sollevata durante l'evento era se questi contenuti, questi blog poi, erano verificabili, se quindi si poteva trattare semplicemente di contenuti o se potevano essere addirittura chiamate notizie. Per cui la differenza è molto sottile, ma noi siamo sempre dell'opinione che bisogna aprire le porte a qualsiasi innovazione. Per poterla far crescere bisogna crederci prima di tutto, per quanto la contestazione e le critiche vadano bene. In ogni caso, passiamo al nostro secondo stacco musicale per alleggerirvi un po' col tema.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel
ragazzi,
giorno
nacque. Consentitemi la metafora al momento di sparare la prima pallottola, e si tratta della 001. Wendell, cosa ha seguito per noi?
Quando ha seguito una conferenza a proposito dei media e della loro trasposizione al digitale. Quindi appunto quello di cui abbiamo parlato prima, vediamo appunto la visione di Wendy.
L'ultima notizia, l'informazione dopo il crollo degli imperi di carta. Panel discussion con Mario Calabresi, direttore La Stampa, Massimo Gaggi, Corriere della Sera, Marco Bardazzi, La Stampa, e Megan Gerber, Columbia Journalism Review Online. L'evento di questa mattina al Teatro Pavone prende spunto dal libro L'ultima notizia, dalla crisi degli imperi di carta al paradosso dell'era di vetro, edito da Rizzoli e scritto da Massimo Gaggi e Marco Bardazzi. I due giornalisti, insieme al direttore Mario Calabresi e a Megan Gerber, docente di critica del giornalismo presso la prestigiosa Columbia School of Journalism, hanno affrontato la spinosa questione del bilanciamento tra il giornalismo tradizionale e le forme nuove del citizen journalism e delle social news. Come Megan Gerber ha sottolineato, oggi il ruolo di narrare la realtà e quindi di costruirla non appartiene più in maniera univoca ai quotidiani, ma è un processo in cui, grazie alla frammentazione dei media, c'è una maggiore partecipazione dei cittadini. È pur vero che il 95% delle informazioni in rete proviene comunque dalla carta stampata, dunque il giornalismo professionale è spesso il punto di partenza dei dibattiti online. Massimo Gaggi ha fornito inoltre una breve panoramica della crisi delle testate negli Stati Uniti, più avanzata rispetto a quella italiana, perché l'America ha vissuto una maggiore penetrazione delle ultime tecnologie, oltre al calo, causato soprattutto dai siti di e-commerce, della pubblicità locale, detta classified. Quest'ultima è una delle principali fonti di sostentamento dei giornali cittadini, che in alcuni casi sono stati sostituiti in toto da siti web e in altri sono risorti, sempre in formato cartaceo, per volontà delle comunità locali. Il momento storico nel quale ci troviamo è quindi l'era di vetro, perché risulta caratterizzato da elementi come la partecipazione dal basso e la trasparenza, ai quali però si affianca la fragilità del sistema. Ma quali sono le regole del nuovo giornalismo? Marco Bardazzi risponde con quella che nel libro è stata definita la legge delle 6C. Le prime 3C, ovvero comunità, condivisione e conversazione, sono la sfida che il mondo digitale e i social network hanno lanciato ai giornali. Le altre 3C, invece, risultano essere le prerogative della carta stampata: credibilità, creatività e contenuti. In particolar modo, la credibilità e i contenuti sono due aspetti sui quali il giornalismo professionale deve continuare a puntare, grazie alla possibilità di raggiungere certe fonti, da retroscena politico e CDA delle grandi aziende, con cui il citizen journalism, per la sua stessa forma amatoriale, non ha contatti. Rimane però il problema del pagamento dei contenuti. Massimo Gaggi ha spiegato quanto sia inverosimile l'ipotesi di far pagare agli utenti quelle informazioni che oggi sono abituati a fruire gratuitamente sui siti. In Italia poi risulta ancora non praticabile l'esperienza portata avanti attualmente negli States di redazioni no profit come ProPublica, che raccolgono fondi per finanziare quelle inchieste giornalistiche di pubblico interesse che le testate non possono permettersi. In attesa di benefattori e filantropi dell'informazione anche nel nostro paese, il modo più concreto per garantire un pagamento dei contenuti sarebbe offrire alle persone interessate, per pochi centesimi di euro, contributi aggiuntivi sulle nuove piattaforme. Se si vuole far pagare l'audience, bisogna inevitabilmente fornire qualcosa di originale. È quanto ad esempio sta facendo il Wall Street Journal con l'iPad. Permette la fruizione di file audio, video e di testi con una schermata che, pur richiamando l'impaginazione del formato cartaceo, ha dei content diversi. Ecco allora, in una situazione così ibrida per l'informazione, la sfida a cui giornalisti e redazioni non possono sottrarsi: la costruzione di percorsi di narrazione multimediali senza dimenticare le regole auree dell'approfondimento e della qualità. Guendalina Carattoli per Revolver, Perugia.
A questo punto ci si chiede: ma quale sarà il futuro dei nuovi giornalisti? E soprattutto, come verranno regolarizzate i loro stipendi, i loro introiti? Al di là di quello di Nettuno 1, che abbiamo dimenticato di dire che per i contributi che verranno comunque, diciamo, cliccati sull'etere, i blogger riceveranno dei soldini. Noi, io e Arianna, sempre noi due, le mitiche revolverine, siamo andate a seguirci un evento.
Percorsi professionali e prospettive occupazionali dei futuri giornalisti. Dico la verità, questo incontro mi ha un po' deluso. A te, Paola?
Devo dire la verità anche a me, però diciamo chi erano gli ospiti prima di tutto. Angelo Agostini, direttore dei problemi dell'informazione.
Ugo Barbara, Agenzia Giornalistica Italia e fondatore di Tu Report.
Marcella Gardini, direttore Centro di Documentazione Giornalistica.
Lella Mazzoli, Università di Urbino.
E Michele Partipilo, Gazzetta del Mezzogiorno. Dovevano essere presenti anche a Stefano Natoli e Tiziana Ferrario, ma hanno dato forfè a quanto pare. Di cosa hanno parlato fondamentalmente?
Hanno parlato di quanto sia importante la scuola di giornalismo per entrare a far parte di questa professione. Mi stava per dire di questo ordine, che comunque l'ordine dei giornalisti è sempre in bocca a tutti quelli con la tessera, col tesserino. E quindi ci è sembrato questo mantenimento dello status quo.
Beh, diciamo soprattutto che c'è un problema molto forte alla base. Questi giornalisti sono quasi tutti giornalisti che si sono formati sul campo, che hanno fatto i loro anni di apprendistato e dopo hanno avuto l'accesso all'esame per l'ordine. Quindi il nuovo, il formarsi, e loro si sentivano, diciamo, tutelati dall'ordine in qualche modo. Ora il nuovo giornalismo li mette in grave pericolo.
Certo, spaventa, e quindi in questo panel hanno deciso di rinforzare la tesi che per essere giornalisti, come per essere medici, ci vogliono degli studi specializzati, senza poi pensare che in realtà è molto importante invece il contenuto di cui si parla. Quindi se uno è un giornalista dal basso, o comunque ha una passione per un certo argomento, perché non divulgare le informazioni che ha?
Infatti è stato fatto l'esempio proprio da uno di questi ospiti. Vi fareste un poco, diciamo, cruento come esempio? Vi fareste mai mettere le mani da un medico che non si è laureato? Beh, io voglio ricordare a questo signore che ha fatto questo esempio che i medici fino al quinto anno di medicina, al quarto anno, non sono mai stati in reparto. Eppure stanno studiando medicina. In realtà i medici imparano a fare le cose sul campo, come il giornalista fa. Passiamo al prossimo spazio, o meglio stacco.
Un po' di musica per allentare l'attenzione. Abbiamo parlato di figure professionali, di nuovo giornalismo, adesso passiamo ai supporti che riusciranno a far funzionare questa nuova rivoluzione digitale. Allora, diciamo che in questo festival il leitmotiv è stato l'iPad, l'ultima invenzione di Steve Jobs.
Invenzione, hai detto
sì,
bene.
Il quale sembra che risolverà tutti i problemi dell'editoria. Viva l'iPad! In realtà è vero, l'iPad è sicuramente un modo rivoluzionario per avere un supporto per le notizie. Però in effetti c'era già un'altra figura, il Kindle di Amazon, il quale sicuramente a livello di leggibilità era molto molto più utile, dato che era fatto di inchiostro elettronico. Viceversa, l'iPad è uno schermo LCD che, come tutti ben sapete, anche i computer hanno e non facilita assolutamente la lettura. Il problema è che questi nuovi supporti digitali dovrebbero permettere una navigazione multimediale interattiva. Invece gli editori si sono concentrati sulla visione dell'iPad come visualizzatore di PDF. Invece bisognerebbe sicuramente andare a vedere a qualcosa di più interattivo, ciò che veramente internet consente.
Esatto, c'è anche da dire che la molteplicità delle volte con cui hanno citato l'iPad all'interno di tutti gli eventi del Festival del Giornalismo mi ha quasi suscitato un dubbio che fossero stati tutti pagati per farlo.
Anch'io l'ho pensato. Però dai, non siamo maliziosi, quindi cerchiamo di dare consigli utili. Ad esempio, leggo sul sito della Repubblica che il National Geographic ha pubblicato un nuovo sito altamente interattivo e multimediale, dove si possono sentire i rumori delle zone del mondo, dove si possono vedere video, sentire appunto gli audio delle culture popolari. Quindi quello che veramente c'è bisogno di contenuti altamente interattivi. Quindi allora per chiusura consigliamo un libro che appunto si basa sul fatto che non si scriverà più sulla carta, bensì sul vetro. Quindi il titolo del libro è L'ultima copia del New York Times, il futuro dei giornali di carta, di Vittorio Sabardin. E adesso passiamo all'evento MediaCamp.
La nostra pallottola 003, Lucia.
25 aprile 2010, Marc Lazar, docente dell'Institut des études politiques, apre ufficialmente il Media Camp di oggi, qui alla Sala Lippi dell'Unicredit, a Perugia, illustrando la democrazia dell'opinione nello scenario dominato dalla televisione, il cui primato forse è stato ridimensionato dalla tecnologia. La democrazia partecipativa, dice Lazar, è uno spazio di intervento importante, ma altrettanto importante è chiedersi qual è il suo ruolo nella democrazia elettorale. Difficile sapere quale sarà il suo futuro. L'Italia è tanto diffusa l'idea dell'antipolitica, ma secondo il professore non è un'anomalia prettamente italiana, ha solo modalità particolari nell'ambito di una generale crisi della democrazia. Il tutto nell'ambito del crowdsourcing e dell'esperimento di 20 alle 20, il primo think tank universitario in Italia, nato alla LUIS. Il gruppo di pensiero, nato nel settembre del 2008 da giovani civili che si incontravano e si incontrano ancora ogni martedì in 20, alle ore 20 appunto, ha come obiettivo estendere e rafforzare il senso di appartenenza alla società civile attraversata da una nuova coscienza partecipativa, individuando nuovi stili di leadership collettiva. La consacrazione del gruppo avviene l'anno scorso con l'organizzazione del Bar Camp 2009, Gente fra la gente, chiamatelo pure crowdsourcing. Dalla sala Lippi dell'Unicredit a Perugia, Lucia Sette Quattrini per radiofonica.com.
Bene ragazzi, è ancora bene, odio quando lo dico. Comunque abbiamo analizzato un po' di siti per vedere quanto erano multimediali, soprattutto quelli cartacei, se si erano adeguati alla rivoluzione.
Certo, abbiamo analizzato io i siti italiani, te invece hai fatto un'analisi accurata dei siti stranieri e devo dire che gli stranieri, come spesso capita in questi ultimi tempi, ci battono.
Beh, devo dire che ci ha aiutato per quelli francesi anche la nostra amica Pallottola Gwendy.
Sì, allora io inizierei dal Corriere della Sera, che diciamo che si è adeguato un po' di più rispetto agli altri giornali all'idea di piattaforma digitale. Innanzitutto ha iniziato a tradurre gli articoli in inglese e in cinese. L'unico problema è che si affida a una piattaforma esterna che, a dire il vero, è abbastanza onerosa per ogni articolo tradotto.
Dall'altra parte invece abbiamo un esempio come l'Economist o il Times, che è una vera e propria piattaforma multimediale. All'interno dell'Economist possiamo trovare anche una web TV con le interviste fatte ed è molto all'avanguardia.
A proposito di web TV, dobbiamo citare Tele Bavaglio del Fatto Quotidiano e Mentana Condicio del Corriere della Sera, che in epoca di par condicio, quando c'è stato lo stop dei talk show televisivi, hanno sviluppato sulle web TV dei dibattiti politici.
Poi abbiamo Il Mundo, che per quanto riguarda la sua multimedialità ha un accesso totale all'emeroteca e dà ampio spazio ai lettori. Abbiamo anche Le Figaro, che è molto ricco ed è uno dei migliori perché gli abbonati hanno il PDF gratuito.
Passando invece al locale, parliamo della Nazione, che ha sviluppato uno spazio ai web TG per le persone sordomute.
Poi abbiamo Le Monde, e anche lui è molto interessante perché ha un abbonamento molto conveniente, 15 euro al mese per il cartaceo, mentre 15 euro per il PDF e il cartaceo costa addirittura di più.
Io vado ancora più nel locale, il Corriere dell'Umbria ha sviluppato una singolare iniziativa. In allegato all'edizione principale viene data in omaggio la versione local, quindi Corriere Viterbo, Rieti, Maremma, Siena e Arezzo.
Abbiamo poi un esempio di multimedialità totale come l'Huffington Post, che esiste solo sull'etere ma ce ne sono diversi. Passiamo all'analisi molto veloce dei siti invece delle televisioni. Quello della Rai è una piattaforma super moderna, si vede che hanno investito molti soldi.
Sì, il sito della Rai ci piace. È veramente multimediale e interattivo, c'è la possibilità addirittura di decidere i propri contenuti e crearsi una propria scaletta.
Merita la pena di essere guardato. Quello della BBC a confronto è molto interessante, però diciamo che in questo caso abbiamo vinto noi.
Sì.
È molto confusionario a livello organizzativo.
Esatto, è disordinato e soprattutto dà poche informazioni sui contenuti web della televisione. Quindi adesso dobbiamo per forza introdurre la nostra pallottola Gwendy.
Il dibattito sull'informazione locale tenutosi nella Sala Lippi sabato mattina è diventato ben presto un confronto vivace sul ruolo dei giornalisti e dei blogger in rete. I partecipanti, Marco Avellini, vice direttore La Nazione, Paola Bachiddu, giornalista per l'Unione Sarda, Andrea Bettini, giornalista Rai, Marco Di Maio, presidente ANSO, Francesca Ferrara, giornalista e blogger, e il moderatore Sergio De Marchi, sono partiti dal ruolo pervasivo che Internet ricopre per le notizie a carattere microlocale. Da qui sono approdati poi su un terreno scivoloso come quello della credibilità delle fonti di informazione non certificate, ovvero i siti All News e blog creati da chi vive sul territorio e lo racconta. Avellini ha ricordato la tradizione storica del suo giornale, La Nazione, il più antico quotidiano d'Italia, e ha spiegato che perfino una testata così blasonata ha dovuto fare i conti con la comparsa dei New Media. Nell'ultimo biennio sono nati 52 portali locali per l'intero gruppo editoriale di cui La Nazione fa parte. La sfida principale è stata quella di offrire un prodotto di qualità anche online, cercando non solo di garantire approfondimenti rispetto alla versione cartacea, ma assecondando il ruolo proattivo dell'utente. Bettini ha sottolineato come il settore della cronaca locale su internet abbia avuto molta fortuna e ha affrontato il tema del pagamento dei contenuti. L'idea di far pagare l'informazione sul web funziona quando quest'ultima è ad alto valore aggiunto, come nel caso dei giornali economici, le cui notizie diventano essenziali per la conclusione di determinati affari. Dunque, quotidiani generalisti e la cronaca locale devono puntare su altri aspetti, ovvero i servizi extra, se vogliono cercare una terza via tra l'informazione completamente free e quella solo a pagamento. Questo è un problema che riguarda tutti i giornali online, dall'Unione Sarda, prima testata ad andare sul web in Italia nel 94, a Repubblica.it, leader nel settore con 2 milioni di visitatori al giorno. Si è poi parlato di una mancanza di regole, o meglio di una deontologia professionale nella sterminata prateria dell'informazione esistente in internet. Di Maio, presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online e responsabile del portale Romagna Oggi, ha specificato che le testate che fanno parte dell'ANSO sono registrate in tribunale e rispettano le regole del giornalismo professionale, a partire dalla citazione delle fonti. Inoltre, il filo diretto con i lettori e la presenza sul territorio permettono una tempestività nel coprire gli eventi spesso superiore a quella dei grandi nomi della carta stampata. Permane comunque un grande numero di blog e di siti non registrati, che forniscono un resoconto di quanto accade nella loro città o quartiere. Per Bettini bisogna evitare qualsiasi contrapposizione tra gli esponenti dei media mainstream e chi si fa portavoce del citizen journalism, come la blogger e giornalista Ferrara, che con il progetto Campania 2.0 ha dato spazio a questa nuova forma di partecipazione. Le due realtà devono dialogare, mantenendo un atteggiamento di apertura e rispettando i principi alla base dell'informazione professionale. È quello che ha fatto il New York Times. Dal marzo 2009 sul sito del quotidiano è attiva la sezione The Local, a cui partecipano i blogger delle diverse zone della City. Le battute finali del presidente Anso, notizie partecipate, tempestive di qualità, e della giornalista Bakiddu, informazione minuziosa, originale ed etica, sembrano riassumere al meglio i requisiti indispensabili per un domani informativo sempre più local. Guendalina Carattoli per Revolver, Perugia.
Nell'era del web si necessita di specializzazione e verticalizzazione, quindi andiamo a vedere appunto i siti che sono specializzati in diversi argomenti. Abbiamo ad esempio www.political.com, il quale sviluppa la politica in America in modo molto approfondito.
Abbiamo Talking Point, .org.uk sul mondo delle mamme.
Un altro sito bellissimo, spot.us, il quale permette di finanziare il reportage
degli utenti. Quindi, se avete un'idea, buttatela sull'etero e magari troverete finanziatori. Passiamo alla nostra pallottola 002, Fabrizio Cruciani.
Alla tavola rotonda del Festival Internazionale del Giornalismo, incentrata sull'interconnessione delle diversità di lingue e culture online, si presentano opportunità e modelli di giornalismo partecipativo allo scopo di sviluppare una blogosfera poliglotta, capace di sostenere uno scambio di informazione continuo che abbatta la frammentazione linguistico-culturale presente in rete. Global Voices Online è un progetto internazionale senza fini di lucro incentrato sui citizen media, registrato dal 2008 come ente non profit indipendente in Olanda. La sua missione è quella di aggregare, far conoscere e amplificare la conversazione globale che avviene online, mettendo in evidenza luoghi e persone che gli altri media spesso ignorano. Si lavora in modalità crowdsourcing per sviluppare strumenti, istituzioni e relazioni allo scopo di consentire a tutte quelle voci di poter essere ascoltate ovunque. Il team internazionale, composto da circa 200 autori, coordinatori regionali e traduttori volontari, vengono riuniti nel progetto poiché sono in grado di interpretare il contesto e la rilevanza dell'informazione, delle opinioni e delle analisi che ogni giorno vengono pubblicate nei propri paesi e regioni sotto forma di blog, podcast, siti e altri formati utilizzati dai citizen journalists. In un'epoca in cui i media tradizionali ignorano molte tematiche importanti per un gran numero di cittadini nel mondo, Global Voices Online vuole innanzitutto rimediare a questa iniquità d'attenzione, per dare forza e spazio alla voce di singoli e altre entità, tramite il ricorso non filtrato di citizen media, proponendosi di farlo attraverso i seguenti strumenti. Richiamando l'attenzione sulle conversazioni più interessanti e sulle prospettive che emergono dai citizen media online, segnalando e rilanciando testi, foto, podcast, video e altre forme d'espressione alla portata dei cittadini di ogni parte del mondo, facilitando l'emergere di nuove voci attraverso la formazione, i corsi online e il ricorso a strumenti gratuiti, aperti e condivisi per consentire a chiunque di esprimersi, utilizzando utilizzandoli in maniera efficace e consapevole. Difendendo la libertà d'espressione nel mondo e tutelando il diritto del citizen journalist a raccontare eventi ed esprimere opinioni senza il timore di persecuzioni e censure. E qual è il ruolo dell'Italia in tutto questo? All'interno del progetto Global Voices Online si è consolidata anche una redazione italiana, con una ventina tra traduttori e collaboratori, tutti volontari, che permettono l'uscita di una media di 2-3 articoli al giorno. Oltre 1320 gli articoli pubblicati fino a marzo 2010, con più di 12.000 visitatori e una media giornaliera di quasi 700. Per chiunque voglia far parte del progetto, ricoprendo un ruolo essenziale all'interno del citizen journalism, si può diventare traduttori volontari, spargere la voce, rilanciare i post sui propri siti o blog, proporre partnership con altre testate o versare un contributo economico. Da Fabrizio Cruciani è tutto. Linea a Revolver.
Allora ragazzi, se aspirate a diventare giornalisti o già lo siete o siete solo dei cultori dell'informazione, internet è oramai il presente, non più il futuro. Ma abbiamo un personaggio molto importante, Al Gore, giusto?
Sì, diciamo che Al Gore parla, è intervenuto sabato al Morlacchi e ha parlato del suo progetto di televisione indipendente sia su Sky che su web, Current TV. Ma chi c'era anche?
Il nostro Fabrizio Cruciani, avevamo anche Saviano a sorpresa, diciamo più per motivo di sicurezza, ma lanciamo il nostro pallottolone. Anzi, scusate, Jacopo.
Una cosa è puntualizzare sull'operato di un oncologo, laddove in certi punti ci sembri fallace. Altra cosa è dire che scrivere di oncologia favorisce il cancro. Analogamente, si può criticare il modo in cui qualcuno scrive di mafia, ma è incredibile che lo si accusi di fare, scrivendo, il gioco di quest'ultima. Si può riassumere in questa frase di Roberto Saviano la prima parte dell'incontro con lo scrittore napoletano e il premio Nobel Al Gore, che si è tenuto sabato 24 aprile alle ore 21 al Teatro Morlacchi a Perugia, nel quadro del Festival Internazionale del Giornalismo al suo penultimo giorno. Dire che conquistarsi un posto nel teatro non è stato facile è quantomeno un eufemismo. Ci sono volute 4 ore di coda per non finire nel gruppo dei meno fortunati che hanno dovuto assistere all'evento tramite il maxischermo allestito fuori, in piazza Morlacchi, ma ne è valsa la pena. Dopo la prima parte dell'incontro, un monologo di Saviano, è venuta la seconda, un altro monologo, questa volta dell'ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti, che ha messo in rilievo come l'epoca che stiamo vivendo sia caratterizzata da grandi cambiamenti nel mondo della comunicazione, del giornalismo e del modello di business che lo accompagna. Tuttavia, ha proseguito il premio Nobel citando forse inconsapevolmente J.D. Bolter, quest'epoca, che non è solo l'epoca della tarda maturità della stampa, ma anche forse quella della maturità anticipata della TV, vede ancora nella televisione la regina dei media. E allora è importante, ha proseguito Al Gore, che internet venga collegato alla TV, ed è precisamente questo che Current TV cerca di fare. Current è, per chi non lo sapesse, il network di Sky di cui Al Gore è vicepresidente. Tutto molto interessante. Quello che è sfuggito, almeno fino all'inizio della terza e ultima parte dell'incontro, quella del faccia a faccia tra Gore e Saviano, è il nesso tra il difficile vissuto di un coraggioso scrittore e giornalista e l'esperienza di un politico che si è reinventato imprenditore dei media. Il punto lo chiarisce Saviano quando dice: "Non potrai esistere senza comunicazione. Il fatto che si guadagni scrivendo di mafia fa veramente arrabbiare le organizzazioni criminali, che in buona parte basano il loro potere sul fatto che non convenga mettersi contro di loro. È questo, a nostro avviso, il punto nodale dell'incontro. È ora, secondo i due protagonisti dell'evento, che si torni a fare business con la comunicazione, senza per questo cancellare i fenomeni interessanti della free press e della comunicazione libera in internet. È ora che si torni a fare business, perché è solo facendo business che si possono poi pagare i giornalisti, ed è solo da giornalisti ben retribuiti che può rinascere l'inchiesta indipendente. Da aspirante giornalista ben poco retribuito, non posso che associarmi a questo pensiero. Da Jacopo Giombolini è tutto. Linea a Revolver.
Adesso parliamo invece, dopo la web TV, parliamo di radio e del futuro che avrà questa scatola parlante, come è stata definito all'incontro, la radio la mamma di tutte le all news.
Allora, erano presenti Giuseppe Cruciani di Radio 24, autore e conduttore della Zanzara.
Gabriele Fontana di Radio Svizzera.
Paolo Poggio del giornale Radio Rai.
Antonio Preziosi, direttore dei giornali Radio Rai e di Radio 1.
E il magnifico David Willey della BBC.
Il quale mi era sembrato il più entusiasta di tutti di partecipare a questo evento.
Beh, certamente, una delle cose che si è tenuto a sottolineare prima di tutto che la radio, per quanto diciamo che è la mamma dei media di massa, riesce a rinnovarsi, è l'unica che, essendo la più vecchia, comunque non invecchia mai, è sempre alla portata dei tempi.
Anche perché, avendo solo un supporto, cioè l'audio, riesce a reinventarsi in qualunque tipo di supporto digitale o analogico che si parla.
Infatti, c'è da dire che uno storico della radio molto importante, Menduni, riferisce che in realtà la web radio ha poco futuro, mentre dal nostro punto di vista lui lo ritiene anacronistico, soprattutto perché va contro la miniaturizzazione. Credo che si sbagli.
Certo, basterà miniaturizzare i dispositivi per ascoltare la radio web.
Ovviamente abbiamo già telefonini che possono andare sull'etere, per cui è già più facile ascoltare web radio ovunque tu sia.
Ad esempio, Radio 24 ha sviluppato l'applicazione per iPhone per ascoltare appunto la radio.
All'interno di questo evento c'è stato anche un breve filmato che trattava della nostra cara e amata mamma radiofonica.
Sì, è stato un video realizzato dalla Scuola di Giornalismo di Perugia, ha fatto vedere questa piccola realtà perugina e di quanto funziona e di quanto impegno ci mettono i ragazzi che lavorano.
Soprattutto perché vogliamo ricordare che la differenza dell'FM, che è limitata e che non può raggiungere degli ampi spazi, la web radio è internazionale, non ha limiti, per cui è libera da un certo punto di vista.
Certo, e adesso parliamo invece di un altro tipo di democratizzazione dei contenuti. È un esempio che viene da una zona che viene spesso vista come proprio patria che toglie la libertà. Quindi andiamo a parlare di Medio Oriente, anzi di New Media Oriente,
che sono molto avanzati. Prego, Pallottola.
L'appuntamento di sabato pomeriggio ha visto la presenza di due soli relatori, a cui poi si è aggiunto un esponente di Global Voices rispetto ai quattro previsti. Nonostante la penuria degli speaker, Donatella Della Ratta, appartenente all'organizzazione non governativa Creative Commons, e Nassim Taravna, direttore di 7hyper.com, sono riusciti a dare un quadro esauriente di questa fase sociale che Internet sta conoscendo nei paesi arabi, con particolare riferimento alla Giordania, dove Taravna vive e lavora. Contrariamente da quanto appare, dando un'occhiata superficiale alle statistiche, che tengono conto delle connessioni domestiche, ancora numericamente poche, e non di quelle effettuate nei posti pubblici, le quali rappresentano la più diffusa fruizione della rete nel mondo arabo, i social media stanno spingendo i giovani ad intervenire e ad assumere un atteggiamento critico. Questo è un aspetto importante se si tiene conto che il 60% della popolazione di tali paesi ha meno di 25 anni. Taravna, famoso blogger autore di The Black Iris, ha spiegato che in Giordania c'è stata comunque una spinta dall'alto per la diffusione di Internet. La comparsa di diversi service provider ha permesso la creazione di un mercato del settore più pluralista rispetto al passato e ha stimolato le persone ad usare il mezzo telematico. Anche se la crescita degli utenti è tuttora in fieri, un primo segnale di interessamento maggiore alle potenzialità del web è stata la nascita di numerosi blog in lingua araba. Se si pensa che i primi blogger, tra cui lo stesso Taravna, avevano scelto l'inglese, questo fenomeno non appare tanto ovvio. L'uso dell'inglese o dell'arabo per interagire su internet risponde ad esigenze diverse, ovvero significa determinare rispettivamente un'audience minore nell'area araba ma maggiore nel resto del mondo o consistente nei paesi arabi e meno di impatto all'esterno. Donatella Della Ratta ha definito la Giordania, per il suo potenziale creativo ed umano nell'uso dei social media, la Silicon Valley dell'Oriente. In effetti le iniziative non mancano, anche se rimane il problema della ricerca di fondi. Nassim Taravna ha poi illustrato la creazione della sua piattaforma, nata nel 2007 come blog e poi tramutatasi in uno spazio dove le persone possono condividere file audio, video, foto e commenti scritti. Inizialmente si è optato per la lingua inglese per rivolgersi ad un target ristretto e monitorare le reazioni. Poi, dopo aver verificato l'impatto positivo di 7hyper.com, è stata aggiunta la versione in arabo. La peculiarità di questa piattaforma è l'intento da parte degli ideatori di coinvolgere gli utenti nella creazione dei contenuti. In vista di tale obiettivo sono state realizzate molteplici iniziative, dalle proposte di raccontare storie reali attraverso immagini e suoni a vere e proprie competition multimediali. A ciò si sono aggiunti non solo dei workshop per insegnare ad usare social network, Facebook o whatweb.com, che corrisponde al Twitter del mondo arabo, ma campagne come la raccolta di beni di prima necessità per Gaza che, con il loro successo, hanno dimostrato la valenza sociale che il web può assumere nel mondo arabo, diventando uno strumento di coesione. Naturalmente l'interazione delle persone con internet cambia da un paese all'altro, determinando una forte eterogeneità della blogosfera orientale. Per esempio, gli egiziani sono i blogger più attivi e anche più inclini a trattare temi politici. Proprio per dar conto delle voci che si levano paesi arabi ma anche dal Nord Africa, è nato il sito Global Voices, che raccoglie blog presentandoli sia in lingue originali per permettere la ricerca della fonte a chi fosse interessato, sia con opportuna traduzione in inglese e nelle altre lingue europee, tra cui l'italiano. Guendalina Carattoli per Revolver, Perugia.
Stiamo arrivando, ragazzi, siamo quasi alla fine. A questo punto le nostre conclusioni sul festival. Cosa ne hai pensato, Arianna?
Diciamo che è una manifestazione che vale la pena di vedere e soprattutto c'è la possibilità di scegliere l'argomento che si preferisce, dato che sono tanti. Noi ci siamo specializzati nei new media e forse su quello abbiamo avuto anche qualcosa da ridire, forse per il punto interrogativo che ci hanno lasciato.
Beh, diciamo che da un lato è una piattaforma importante, si ha la possibilità di confrontarsi con tante persone del mondo del giornalismo e di sentirsi nel cuore del giornalismo. Però abbiamo notato questa falla. L'Italia forse ancora non è pronta al new media, che in realtà oramai è già vecchio. Bisognerebbe conoscerli meglio. Nessuno ha parlato di piattaforme, nessuno ha spiegato come funzionano. Se ne è parlato sommariamente, senza scendere nel particolare. Alla stessa radio.
Esatto, il discorso della piattaforma multimediale interattiva è ciò che l'editoria del futuro dovrà, e nemmeno del futuro, del presente, dovrà prendere in discussione. Un esempio appunto di piattaforma digitale è stato tutti i tipi di supporto che hanno seguito il Festival del Giornalismo.
Certo, da Reset Radio, ma soprattutto Radiofonica. Radiofonica ha coperto con ben 30 video interviste, 15 audio interviste, una dozzina di gallerie fotografiche più 70 articoli. Siamo stati massicciamente presenti.
Esatto, anche i 200 volontari del Festival hanno permesso di realizzare una web magazine che ha coperto pressoché tutti gli eventi, quindi sicuramente l'archivio storico di questa edizione sarà ricchissimo.
Infatti, se vi siete persi il festival e se siete curiosi di dargli un'occhiata, potete consultare il sito di Radiofonica oppure il sito del Cannocchiale,
dove c'è tutti gli eventi in web TV e potrete sicuramente rivedere l'evento che vi siete persi.
A questo punto siamo in chiusura, vi auguriamo un buona continuazione di ascolto su Radiofonica, ringraziamo le nostre pallottole
e speriamo appunto che l'informazione in Italia e nel mondo sia sempre più libera e democratica.
Allora, vi lasciamo in compagnia di Giovanni Lembo, un momento per riflettere.
Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo. Alla mia nazione, Pierpaolo Pasolini.
Step right up, folks, and keep a sale. Teachers only $10, bachelors only $350, and extras I never asked for that, I never listened to them either. Bye bye bye, books are delayed, black hula hoops and disposal grades, the fast food fat just go away, the sanity.
Goes all through metal vibrates and falls. Come on, let's see a good fall.